Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Che cos'è mai l'uomo? Perché di lui ti ricordi? Riflessioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Il termine ideologia indica, nell'accezione negativa con cui è stato utilizzato all'inizio, un pensiero o un sistema di pensiero pregiudiziale, senza un fondamento di verifica nella realtà. Quindi lo sguardo ideologico è quella modalità di trattare il reale non partendo dall'osservazione e dal desiderio di conoscenza dello stesso, bensì dall'idea preconcetta che si possa già avere. Nella cultura illuministica francese, l'uomo e la cultura si affrancano dal mistero e dalla dipendenza da Dio. Dimenticandosi dell'abisso di male cui può pervenire l'uomo, l'illuminismo francese propone una visione positiva della storia e del mondo, scordandosi però della persona. La positività riguarda la società nel suo progresso, non il singolo. Tutta la vita del singolo deve impegnarsi nella realizzazione di questo ipotetico futuro, che non risponde alle domande di felicità del cuore del singolo. Ma, scrive Leopardi, la perfezione di un governo umano è cosa totalmente impossibile e disperata. È in un grado maggiore di quello che sia disperata la perfezione di ogni altra cosa umana. La Rivoluzione francese è la madre di tutte le ideologie dei secoli XIX e XX, perché lo scopo non solo dei fanatici, ma dei sommi francesi, o precursori, o attori, o complici della Rivoluzione, era esattamente di fare un popolo esattamente filosofo e ragionevole. I teorici della rivoluzione credevano che l'uso intiero, esatto e universale della ragione e della filosofia dovesse essere il fondamento e la cagione e la fonte della vita e della forza e della felicità di un popolo, scrive ancora Leopardi. Tra i risultati prodotti dalla Rivoluzione francese ci furono centinaia di migliaia di morti, una violenza inaudita nei confronti della tradizione cattolica francese, l'eliminazione della libertà di culto e di pensiero. Insomma, vennero violati proprio quei principi a cui la rivoluzione si era ispirata a livello teorico. L'accesa reazione del romanticismo all'illuminismo francese non riuscirà a spegnere il materialismo e lo scientismo ormai imperanti, che si tradurranno a metà dell'Ottocento nel paradigma culturale positivista. Questa nuova cultura, oltre a radicarsi in una consolidata fiducia nella scienza e nel progresso, si rafforza nella convinzione che l'uomo possa finalmente realizzare un mondo perfetto senza Dio, confidando nelle scienze positive o nelle nuove dottrine politiche. Non a caso, proprio l'affrancamento dal mistero e da Dio porta all'imperversare delle ideologie nel XIX e XX secolo. Pur essendo in parte espressione di un desiderio buono, quello di realizzare una giustizia già su questa terra, di trovare una salvezza di fronte all'esperienza del limite della nostra società e del sistema, le ideologie nella storia hanno mostrato l'inanità dello sforzo umano di poter costruire un mondo migliore senza Dio, ricorrendo sempre alla violenza e alla sopraffazione. la teoria del politologo Charles Fourier proporrà un modello societario nuovo, fondato sulla base abitativa del falansterio, costituita da circa 450 famiglie, 1500-2000 persone, che mettono in condivisione le proprietà. Educazione in comune, libertà sessuale, fine della famiglia monogamica, passaggio dall'esperienza capitalistica che non ha eliminato le ingiustizie sociali ad una fase economica e produttiva nuova che eliminerà la sperequazione sociale e ridurrà l'alienazione nel lavoro. Sono questi alcuni degli obiettivi che si prefigge il falansterio. Alcune esperienze concrete di falansteri nasceranno nel XIX secolo in Francia, negli Stati Uniti e in Brasile e mostreranno il loro completo carattere utopistico. Allo stesso modo si paleserà come utopia l'ideologia marxista, che diventerà modello politico imperante in molti stati nel mondo, assumendo denominazioni diverse ma con una costante: l'abolizione della libertà e l'imposizione con la forza e la violenza di un modello nuovo in cui la persona non conta più. Il pensiero di Marx, come è noto, propone l'abolizione della realtà statuale, sovrastruttura non necessaria che garantiva l'ingiustizia borghese. La rivoluzione operaia deve passare solo attraverso uno stadio statale transitorio. I fatti andarono poi diversamente. Tutte le esperienze di rivoluzioni comuniste si concretarono in esperienze di regimi dittatoriali, in cui il potere assoluto venne conferito al partito o al capo del partito. Ovviamente la realtà venne edulcorata e pubblicizzata con la creazione di miti umani che avallassero il sistema. In Unione Sovietica si sarebbe diffuso il mito di Stakhanov, minatore realmente esistito, che aveva ideato un modo per estrarre quantità di carbone addirittura 14 volte superiore al previsto. L'uomo ideale diventa colui che si assoggetta al sistema, non si oppone, non si ribella, ma coopera per la grandezza della rivoluzione, del partito, dello Stato. Inutile sottolineare che l'efficientismo e la cresciuta produttività non rendono l'uomo più lieto. In Unione Sovietica molti si opporranno allo stakhanovismo, allo sfruttamento e alla dimensione di una vita condotta alla stregua delle bestie da soma. In Occidente l'ideologia marxista non tramonterà neanche dopo che alla morte di Stalin vennero alla luce i milioni di morti di cui si era macchiato, o ancora dopo i fatti di Budapest, oppure dopo la primavera di Praga. Anzi, il giudizio sui milioni di morti dell'Unione Sovietica di Stalin e della Cina di Mao Zedong si tradusse spesso nella convinzione che il vero comunismo non era ancora stato realizzato storicamente. Insomma, il comunismo era una conquista da raggiungere, piuttosto che un'ideologia che aveva mostrato il suo fallimento in tutto il mondo. Analoga, per gravità ed esiti nefasti, fu l'impostura delle ideologie di stampo nazista, che propugnarono il mito della razza, invocando lo sterminio dei popoli inferiori e la definitiva affermazione di quello superiore. In questo XXI secolo, in cui sembrano tramontate tutte le certezze e tutte le ideologie politiche, si può dire che sia finita l'epoca delle ideologie? L'animo umano è fatto per l'infinito e per l'appartenenza, non per l'individualismo e per la solitudine. Per questo motivo, il deserto del mondo di oggi, deprivato di un senso e di un creatore, sempre più è invaso da ideologie che hanno la presunzione di costruire la nuova città, di creare l'oasi, di fondare il mondo nuovo sulle ceneri del vecchio, che avrebbe palesato tutta la propria insufficienza. Che si chiamino scientismo, relativismo, progressismo o ecologismo, le nuove ideologie mostrano sempre la medesima presunzione che l'uomo possa prendere il posto non più occupato da Dio. E finalmente, lontano da ancestrali fantasie religiose e superstiziose, realizzare il mondo giusto, equo, fondato sul diritto e su una morale al passo con i tempi. Su quali fondamenti sarebbe possibile finalmente liberare l'uomo dalle catene della barbarie e dell'ignoranza? Su quali presupposti l'uomo si erge a nuovo messia e si fa portatore di un verbo di rigenerazione universale? Nello scientismo, la convinzione è quella di poter accedere alle chiavi nascoste dei meccanismi dell'universo e dell'umano, decifrandone tutte le leggi. La supremazia della tecnica fonda la presunzione di migliorare all'infinito un mondo deprivato della dimensione dello spirito, fondato su un rigido determinismo, abitato da un uomo che risponde a esigenze e bisogni identici a quelli degli animali, anche se magari un po' più evoluti. Così, in modo paradossale, un ambito come quello scientifico, che è espressione del contatto tra l'umana intelligenza e il grande mistero del cosmo, termine che in greco significa ordine, toglie all'uomo quella centralità che gli proviene dalla sua autocoscienza e lo rende pari alle altre creature. Nel contempo, il potere della tecnoscienza autorizza e rende lecito qualsiasi bisogno umano, attribuendogli lo statuto di diritto. In maniera subdola, l'uomo pensa così di porre se stesso sul piedistallo, adorando in realtà l'idolo fasullo dello scientismo. Il progressismo auspica l'avvento di un nuovo mondo fondato su presunti valori e diritti universali, che sono in realtà espressione di mode del tempo e di gruppi di potere. Questa umanità nuova, basata su una libertà moderna, sull'autonomia da norme morali cristiane, sul permissivismo, sulla creazione di nuove leggi morali, è un ritorno al passato, pur presentandosi come il futuro più auspicabile. Nomi diversi nascondono velleità libertarie antiche, sempre esistite nella storia. L'ecologismo, sfumatura del progressismo, esaltando la natura fino all'idolatria e colpevolizzando l'uomo, nasconde in realtà antichi culti pagani e la supremazia di chi è più ricco e possiede già. Il relativismo, che è in realtà alla base dell'imperversare delle ideologie, perché ha spazzato via ogni barlume di certezza del passato, si è tradotto nel tempo in una vera e propria ideologia, che vuole colpire ed eliminare dal sistema tutti coloro che si fanno ancora portavoce dell'esistenza di una verità. Ne è un emblema evidente l'apparato mass mediatico, che censura spesso il pensiero forte e valorizza quello debole. Tutte queste nuove ideologie sono favorite e corroborate dal potere e dal sistema. Si è creato un sodalizio tra il sistema di potere e le ideologie culturali, connubio che favorisce un clima consumistico ed edonistico, un'omologazione in cui l'uomo crede di poter vivere bene, senza problemi e domande. Questo è quel centralismo della cultura consumistica che lo scrittore Pierpaolo Pasolini descriveva già negli anni 70 come il peggiore dei totalitarismi, e di cui parleremo nelle prossime riflessioni.
Rosario Tronnolone ha proposto: Che cos'è mai l'uomo? Perché di lui ti ricordi? Riflessioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni Ares. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.